Ecco, no, no, perché a volte dice, si comincia, l'ultima volta sono venuto il cappellino, no? Ho trovato un commento tardo dell'amico segaiolo che dice... Mi sono connesso solo ora, di venerdì, questo, con quel berretto sei molto cool. In che senso? Un vero rapper. Ti sta benissimo anche sul golfino nero, complimenti. Oggi ho cambiato ogni cosa, mi sono vestito più pissero, senza cappellino da rapper. Rapper poi, perché se metto il cappello perché fa freddo, dice sono un rapper, non mi sono portato la borsina, non uso la borsina, sai, quando fa freddo, no? Piglio di quelle borsine, sai, quelle, no, che se si deve mettere l'acqua e fuoco, bisogna far scaldare l'acqua e fuoco e poi se mettere dentro la borsina magari un l'imbuto che... No, sono belle passate le lì, ora ci sono le borsine elettriche. Sì, le borsine elettriche. C'è la borsina, tu ci infili e cosa... rimani fulminato, no? No, rimani fulminato, fa un buon calore... Sì, alla svelta, insomma, si scalda, non c'è da fare tutto il traffico dell'acqua, che si faceva una volta, e forse, ora però non me la sono portata la borsina calda, Nini, come a fare? Sempre la borsina calda, vero? E che vi dice Luca? Vediamo se oggi riesco a leggere senza occhiali, che è successo? Ho visto, ho letto, vabbè, G, non so, no, vedi, sei mai andato nei sotterranei di Firenze? Sotterranei, non ci sono tanti, cioè ci sono tanti, no, appunto, non ci sono solo dei sotterranei, ma sono più sotterranei, più situazioni sotterranee. Alcune minori sì, ma devo dire, devo ancora vedere i sotterranei. Quelli sottoterra lunghi, quelli che passano da una parte all'altra del fiume. No, non ci sono andato. Bisogna ci fare, soprattutto devo andare a vedere quelli vicino sotto Palazzo Vecchio, sai? No, c'è qualcosa. E quindi sotto questo aspetto mi trovi un po', diciamo, più che sotterraneo mi trovi in superficie, ecco. Perché in superficie? Ecco, ora, capito? Io aggancio subito. In superficie perché forse si è notato anche dalle foto che io metto su Facebook, no? Sì, si è notato. No, penso, si noti. Tutte le mie foto, quasi tutte, insomma, diciamo che sono esterne. Cioè io cerco di rappresentare Firenze esterna, quella che si può vedere camminando per le sue meravigliose strade e stradine. E, raramente ho fatto qualche interno, tipo la chiesa dei Santi Apostoli, qualcosa, insomma, però gli esterni perché? Perché la mia scelta. La scelta di fotografare, per esempio, le scritte sui muri, e queste sono esterne, ovviamente, di fotografare gli aspetti sconosciuti, particolari che nessuno va a guardare, e, insomma, queste cose che anche ho scoperto, alcune cose le ho scoperte io, so dove si trovano, però non ce l'ho scritto, quando l'ho scoperto io non ce l'ho scritto dove, quindi, no, praticamente tutto dall'esterno. Perché sono sempre stato un camminatore esterno. Io non entro quasi mai negli interni, tranne certi interni, no? Insomma, quelli dove si entra volentieri e dove a un certo punto bisogna anche uscire, ma purtroppo... Ma ci si starebbe spesso dentro, avanti e indietro, su e giù, sì, senza dubbio. Ma non parliamo di questo, parliamo della città. sono sempre stato, fin da ragazzo, un camminatore esterno e un camminatore solitario. Sì, perché non è difficile vedermi passare per Firenze da solo, camminando, guardando, qua e là, nuotando, fotografando, e tutto in ando, sì. Ma da sempre, non entro molto nei locali pubblici, quasi mai, anzi solo se devo, se sono costretto, non so, oh, vieni, ti offro un caffè, cosa vuol dire ti offro un caffè, che senso ha, cosa significa ti offro un caffè, no, il caffè, non lo prendo mai il caffè, cioè, allora sai, si ripiega sul succo di frutta, cosa altro per entrare in un posto. Ne sto tanto bene fuori dai posti, e che ci posso fare? Sto meglio fuori dai posti, perché dall'esterno si vede tutto, non si è obnubilati, quindi puoi camminare, puoi andare, puoi vedere. Sono un appassionato degli esterni, sì, degli esterni. Che ci posso fare? Se vuoi cambiarmi le abitudini, però abbi pazienza, ormai è così. Quindi tutte quelle cose che io colgo non sono cose esclusive, anche questo non mi piace, sarebbe facile, ti fai invitare in un posto, entri dentro, dico, questo video Firenze.tv, faccio vedere il mio tesserino, titolare, cioè, mi fanno entrare dappertutto, non c'è problema, sai, ma per andare a vedere che cosa, quello che c'è dentro, solo in certi casi potrebbe essere facile farlo, ma in altri... Cioè, no, io preferisco vedere quello che possono vedere tutti. Cioè, la fiumana di persone che passa per strada, no? Specialmente d'estate, quando ci sono tanti turisti, di solito vede molte cose esterne e alcune cose interne, tipo gli Uffizi, l'Accademia, qualche museo, ma poi vanno in giro, si guardano intorno. Cioè, praticamente... E come facciamo noi cittadini, fiorentini, in questo caso parlando di Firenze, ma parlando a tutto il mondo, parlo e dico a tutte le persone di tutto il mondo, effettivamente, capita di passare mille volte per lo stesso posto e non vedere quella certa cosa, quel certo particolare. Succede anche a me che ci passo sempre e... Spesso passo da una strada dove ho fatto già un sacco di foto, di particolari, di cose varie e noto ancora una cosa da fotografare, ancora una cosa che mi mancava, che non avevo notato prima. Perché Firenze è così, penso molte altre città sicuramente, ma Firenze ad altezza d'uomo presenta il pro e il contro, siccome noi difficilmente alziamo lo sguardo, no? Al cielo, ma nemmeno agli edifici. Allora guardiamo quello che ci sta qui, ci arriva qui, no? Le vetrine dei negozi, i muri, quello che possiamo vedere, cartelli, manifesti, no, tutto quello che scritte sui muri ad altezza d'uomo. Quello che invece può essere meglio conservato, perché non ci arriva l'uomo, questo distruttore, questo stronzo, l'uomo, dove non ci arriva, già comincia a vedere il meglio, il più, comincia a vedere cose che non avevi notato, guarda quello stemma, guarda quella lapide, i signori Otto, non l'abbiamo mai notata, passando qui mille volte. Allora, vale la pena alzare un po' la testa. E anche facendo così, ti sfugge moltissima roba. Perché è pieno di cose, un mondo, sopra, è un mondo anche alla nostra altezza. Però lassù è più bello perché, lassù, perché non ci è arrivato lo stronzo imbrattatore, tranne quando ci sono delle finestre con le grate, per esempio, no? Allora, questi finestroni antichi, cosa fanno questi bravi signori? Si arrampicano e vanno a fare lo scritto lassù. Dove c'è la possibilità, lo fanno. Africa miseria. ci si potrebbe mettere l'elettricità, eh? No, magari no, per dire, però normalmente c'è tutto questo mondo. Il mondo esterno è qualcosa che non appartiene ad altri, appartiene a te. Cioè, se tu entri in un luogo pubblico, che poi è comunque un luogo privato, perché appartiene a qualcuno, qualcuno che lo gestisce, che ce l'ha, e comunque sei sempre in casa d'altri. Fuori, con i piedi sulla strada, ancora non ti hanno fatto pagare il pedaggio se vai a piedi, no, nemmeno la sosta se ti fermi un attimo, non siamo arrivati ancora a questo punto, speriamo bene. E quindi vedi cose che sono anche tue, anche se appartengono a quel muro di quel palazzo, quindi di competenza dei proprietari di quel palazzo. Però, tu la puoi vedere, quello del palazzo se si affaccia alla finestra magari non la vede questa cosa, perché da dentro non si vede e da fuori si vede, quindi è più mia che sua quella cosa. Allora io sento mia la città esterna, e è un capolavoro di tante cose, piccole, meno piccole, importanti, che tu non noti mai, ma ci sono. Quindi è roba mia, come roba di chiunque passi e ci porga sguardo, attenzione. Per dire, mi rendo conto che una città come Firenze in particolare, ha degli interni stupendi, degli interni, per esempio, dei giardini. Perché le strade sono così strette a Firenze? Nel centro, parlo sempre del centro storico, patrimonio dell'umanità, stabilito dall'UNESCO. Come UNESCO? Esco. Sì. Ci sono degli interni, dei giardini, c'è quel Four Seasons Hotel, per esempio, no? Che si trova in Borgo Pinti, che è una meraviglia delle meraviglie. Poi da fuori Borgo Pinti è strettina, ti arrivi fino a Viale, non ti accorgi nulla, ma dentro c'è un parco della Madonna, per dire. Quindi anche a livello di private, così, ci sono degli interni stupendi a cui non abbiamo accesso. Non abbiamo accesso perché hanno accesso i residenti in quel palazzo, quell'interno è per loro, quel giardinetto. Ogni tanto vengono aperti questi giardini, alcuni più belli, una giornata del fai, no? Fai da te, insomma, entri dentro, guardi, no? Eccetera. Ti danno la possibilità di sbirciare. Dopodiché, per esempio, nel parco di Villa Corsini, sì, Villa Corsini, è molto bello, anche se io ho fatto delle foto lì dentro e effettivamente è ridotta male. Ah sì, l'interno è ridotto male. Non tanto il parco, quanto proprio gli edifici. Vabbè, insomma, no, siccome ogni anno fanno un mercatino, insomma, questi nobili uomini, nobili donne, insomma, mettono i loro vestiti smessi a prezzo basso per beneficenza, no? E qualche volta sono andato a prendere un paio di pantaloni a 5 euro, no, roba così. E così la scusa per entrare è questo mercatino, perché si può entrare tutti, poi uno si fa il giro di tutto l'interno, ci sono statue, c'è un edificio in fondo che è molto molto ridotto male peraltro, e quindi ho fatto un servizio fotografico che è rimasto lì, non ho mai usato, mai. Vabbè. Perché non farlo? Perché non farlo? Ci penserò su Facebook, sì, certo. Mi rendo conto che ci sono interni bellissimi, c'è molto più spazio dietro le facciate che fuori. Le strade sono strette, i marciapiedi sono strettissimi e c'è anche la bicicletta sopra parcheggiata al palo, oltretutto, e quindi, insomma, tu ma di te, dimmelo, no, me lo dire. Quindi è bello però anche questo. È bello che questi signori, già anticamente, ci siamo ritagliati tutti questi spazi interni per loro, che poi spesso sono diventati spazi condominiali, sai, perché insomma i signori poi insomma, hanno venduto, però i palazzi sono sempre quelli, sempre belli, e che abbiamo lasciato queste strade così strette, così anguste, queste piazze che sono piazzette, Piazza del Duomo qui a Firenze è una piazzetta, c'è questo gigante buono e bianco che è il Duomo, no? Che se lo vedi devi tirare su proprio la testa, perché non c'è lontananza, non c'è prospettiva, non c'è sfondo, non c'è, come dire, profondità, non c'è profondità. Quindi piazze piccole dove i monumenti poi fanno ancora più figura, parliamoci chiaro, perché se tu vai alla Reggia di Caserta, no? Sarà grande, è bellissima, La Reggia di Caserta, ho visto poche cose così belle, Vai alla Reggia di Caserta e guarda, io non so, te mi dici Versailles? Versailles, bella, sì, certo, ma guarda che la Reggia di Caserta, secondo me non è da meno, Ma insomma, vai lì e vedi tutte le cose in prospettiva lontane, sono queste fontane, queste cose, sembrano piccoline. Poi cammini, fai a vedere prima cosa, guarda, c'è anche l'edificio stesso, come i castelli che ci sono in Francia, grandi, bellissimi, ma hanno talmente tanto spazio davanti, intorno, dentro, che quando li vedi da lontano sono piccolini. Noi invece abbiamo delle cose che viste da lontano sarebbero piccole, insomma, viste da lontano, ma siamo costretti a vedere da vicino. No? È bellissimo perché sembrano il doppio più grandi e noi il doppio più piccoli, più miserelli rispetto a questi giganti, come può essere Santa Maria del Fiore, la cupola, il campanil 18, cioè il battistero sembra, che sembra? Piccino, vediamo se si vede il battistero, eccolo, guarda, un po' nell'ombra, là in fondo, eccolo lì. Vedete quanta gente? Nessuno. Lo vedete? È un discorso che facevo anche recentemente. Vedete, guarda, passa un ciclista, ci sono due persone, una coppia così, sono le 21:50, 10 alle 10. E guardate via Martelli, una delle vie più centrali, più importanti e più larghe, forse la più larga. Così si chiamava in effetti quando c'era Lorenzo il Magnifico e portava alla sua residenza. E poi guarda com'è la situazione adesso, la gente sarà a mangiare? La gente sarà a mangiare, che ti devo dire? Ma più tardi uscirà la gente tipo i fiorentini? No, perché? Perché fa freddo, no? Perché? Perché c'è una trasmissione in TV che loro vogliono vedere. Magari la mia, no, ma io tanto finisco presto, e così via. Cioè, avete notato il deserto che c'è in Piazza del Duomo, che noi vediamo il battistero, Piazza San Giovanni, Piazza del Duomo, insomma tutto lì, piazza piccola rispetto ai grandi monumenti che ci sono, questa larga strada che è via Martelli dove noi ci troviamo. Non passa un'anima, sì, uno o due anime, Sì, ci vogliamo divertire a fargli pigliafuoco a quelli che passano? Dai, allora vediamo un po', Intanto troviamo l'effetto, Sì, dai. Quali sarebbero? Questi? No. Aspetta, No. Ah, questa è sbagliata. Questo? Non è questo, no, non è questo. Questo è flame. Voglio fire. Ecco, ha preso fognosa. Ah, meno male. Ora, questo funziona bene quando passa diversa gente. Quando passa diversa gente, vedi che la gente prende fuoco. Ecco, vedete per esempio, quello che sta passando davanti ai negozi illuminati, sta prendendo fuoco. Guarda. È un bellissimo esperimento, ecco che sta venendo qualcuno in qua, vedete, via via che il movimento si avvicina, o comunque, piglia il fuoco, com'è che questo riesce a pigliare fuoco? Eccolo, un pochino, in basso, se in basso vedete qualche pubblicità, levatela, c'è anche la nostra scritta che passa, dovrei levarla. Insomma, che cos'è questo effetto qui? È l'effetto dinamico, è l'effetto della dinamicità, come dire, dell'energia. Il movimento crea, e l'energia quindi, crea la fiamma. Ecco, e l'uomo si infiamma in basso, si infiammano in basso, più si avvicinano. Però passano in pochi, come vedete, poca roba. Questo non è bello, secondo me, non è da Firenze, no? Sì, non è una città come Firenze. Ora, non vorrei dire, ma io ve lo posso far vedere. Guardate, vediamo cosa posso farmi. Ora, zitto, fermo. Se parlo, la bocca è un po' in il naso. Guarda, parlo. Anche gli occhi. Vediamo se sto zitto ma chiudo gli occhi. Ora fermo. Sbattendo gli occhi, l'energia, vedete? L'energia perché muovo le mani. Io sono fermo. Adesso la bocca si infiamma, le mani si infiammano. Sì. Perché? Perché le muovo. Questa è l'energia. E si vede abbastanza bene perché sono molto vicino. Ecco, vedete? Mi prendono fuoco i capelli. Oddio mio, i capelli, i miei capelli. Rimasti. Ecco, vedi? Sembra un effetto, diciamo, come tanti, ma si possono ricavare molte. L'avesse avuto qualcuno, qualche scienziato di qualche tempo fa, un effetto così. Avrebbe fatto degli studi sull'energia, sulla dinamica degli individui, dei movimenti. Guarda, rimane, poi sparisce. Poi, guarda, bocca. Ora starò zitto e storcerò solamente il naso, Però guarda, tanto faccio, ma la fronte mi rimane libera. Ora sì, corrugherò la fronte. Vediamo un po'. Sai, sarebbe bello vedere, studiare l'energia di un film porno. Sì, con questa flame, con questo fire, ma che ti devo dire? Vedete, i quadri dietro di me non prendono fuoco perché stanno fermi. I quadri di Lorenzo Belardi. Belardi, quando tu vieni? Ora muoverò solo la lingua, attenzione. Lingua di fuoco, una lingua di fuoco. Basta, ora basta. Ora basta perché ogni effetto è bello quando dura meno del Grande Fratello. Per dire, ecco, questo ovviamente è un interpretare un effetto gioco, perché gli effetti sono dei giochini, c'è anche l'effetto flame, no? Effetto flame, va a venire su delle fiamme, così. Un focherello, però non mi investe nel movimento, no? Lo tengo sotto come se fossi all'inferno. Ma senti il calduccino, ora sì, se la stufa a legna, il caminetto. Si diceva invece, appunto, si diceva delle strade strette, delle piazze piccole e così via, e degli spazi interni grandiosi e belli. Però io preferisco guardare le cose mie. Le cose mie sono tutte quelle che stanno fuori. Mie, essendo fiorentino, ma mie, essendo uno che le guarda. E cioè, chiunque le guardi può dire: io le posseggo. Io tipo secco. Il guardone, per esempio. Il guardone cosa fa? Guarda. Il guardone guarda. Ce l'ho, che guardone sarebbe, no? Il guardone guarda e cosa guarda? Ma normalmente il guardone guarda scene di sesso, nudità, donne discinte, qualche cosa che si possa vedere per eccitarsi sessualmente. Questo è il guardone. Ma si può anche estendere questo tipo di cosa attraverso l'osservazione generale. Guardi, osservi, guardi, guardi. È bellissimo guardare. Guardare certe volte è come possedere, dicevo. Sì, possedere nel senso che tu guardi fotografi, per esempio. Tu possiedi quella persona. Possiedi la sua immagine. Io non arrivo a essere così, come si può dire, un po' fanatico, un po' maniaco, come uno che conoscevo, che da tanto tempo non vedo più, un fotografo che conoscevo, il quale era fissato su questa cosa. Fotografava le donne perché diceva: io nel momento in cui la fotografo ne catturo l'immagine e lei è mia. Lo faceva a scopo di libidine, ma non le donne nude, donne, in qualsiasi modo. In quel momento lui la catturava, aveva questo rapporto con la donna e non aveva mai rapporti sessuali con donne vere, capito? Questo è il problema, perché uno può fare anche le foto a delle donne e pensare di possederle in quel modo, ma avere anche dei rapporti sessuali regolari, no? Con quello, con altre donne. Ma se il tuo rapporto con la donna è solamente quello, cioè tu la catturi con l'obiettivo e poi te la guardi, questa è mia perché l'ho fotografata in quel momento, l'ho carpita, ho carpito un suo atteggiamento, magari una coscia, ah, è mia. Vabbè, anche a me piace fotografare e dire: quella situazione che ho fotografato, questa cosa è mia, perché l'ho fotografata, per esempio, fotografo una scritta sul muro, che io tutti i giorni pubblico su Facebook, tutti i giorni una fotografia, sulle scritte sui muri e così via, e via via. Vabbè, e dico: quella è mia, perché poi magari qualcuno la cancella, non c'è più, sparita, ma io ce l'ho. Cioè diventa più mia quell'immagine, anzi diventa esclusivamente mia. Quindi c'è questo fatto, però questo non toglie che io voglio anche possedere delle cose, possedere delle persone, possedere la mia città, e quindi guardare. Quando guardi, sei lì, sei per esempio in un vicolo. Io ho un bellissimo, devo dire bellissimo, album su Facebook, Le stradine di Firenze. È bellissimo, piace a molti, perché è bello, so. Ci sono tanti vicoli, tante piccole strade, chiassi, vie, vicoli. E lì non c'è nessuno, non c'è mai nessuno, non c'è quasi mai nessuno, cioè può passare una persona o due, basta. Perché spesso non ci sono negozi, non c'è, sono fuori dai circuiti proprio dei giri turistici, eccetera. Allora quando sei lì, ti trovi lì per minuti, 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 non passa nessuno. Tu sei solo, unico, unica persona lì. O se siamo in due, due che si baciano, no, per esempio. È molto romantico, sarebbe molto romantico, però non trovi nemmeno i due che si baciano. Non li trovi. Cioè io mi ritrovo in questi, poi allora dico: voglio vedere quanto tempo passa prima che passi un'altra persona, oltre a me. E allora mi è capitato, dice: ma te c'è tempo da perdere? No, 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 questo non è tempo perso, questo è tempo acquistato, e come? Il tempo perso è quando si lavora facendo un lavoro che non ci piace, quello è il tempo perso. Allora praticamente in certi casi sono dovuto andare via, dico che sono qui a aspettare ancora. Non era passato un'anima, nessuno, ti giuro, nessuno, nemmeno il destino ci può sparare. Non era passato nessuno. Ninguno. Allora? Beh, allora Nini, ci sarà un motivo per cui io possa dire questo luogo è mio. Finché ci sto io, non c'è nessuno, è aperto a tutti, ma non passa nessuno. Io me lo riguardo, posso toccare quei muri, posso sentirlo mio quanto voglio, posso tornarci tutti i giorni se voglio, e tutti i giorni sarà mio. Tanto non illudiamoci, non lasciamo niente, cioè no, noi lasciamo tutto, voglio dire, non ci portiamo dietro niente. Quindi, tu hai una casa di tua proprietà? L'hai comprata? Stai pagando il mutuo, poi finirà di pagare? Si spera? Eh? Bene, guarda, fa piacere. Tanto è tua solo per un periodo. La casa ti sopravviverà. Ma la lasciamo i figlioli. Lo stesso per loro. È così. Noi siamo convinti di possedere le cose e invece solamente le occupiamo, ce ne serviamo per un periodo. Quindi se io per un periodo mi servo di una casa che ho comprato, però quando me ne vado questa casa non è più mia, sarà di chi viene dopo di me, però insomma è tutta una serie. Una casa del 1200 dove sto io in centro, ha origini dal 1200. Quindi, essendo pian terreno, ho anche dei, come dire, dei pavimenti, insomma, degli elementi antichi dell'epoca. Poi, ristrutturazioni, l'alluvione, tutto quello che vuoi, però, nella corte c'è quella, è fatta da un pezzo di un'antica stradina da cui passava Benvenuto Cellini per andare a casa a fare il Perseo. Allora, dico, ma dal 1200 in poi, quanta gente ha vissuto qui? Quanta gente ha pensato di dire questo, cioè ha detto, questa è casa mia? Quella è casa sua. E poi non è più sua, è di un altro. Si arriva agli anni, negli anni nostri, nel secolo scorso, ultimo decennio del secolo scorso, che la casa diventa mia. Poi, avanti, avanti, avanti. Questo faccio un, come dire, un esempio, ma sempre vale per tutti. Chi c'è stato prima, se è una casa vecchia, e chi ci sarà dopo? Anche se è una casa nuova, l'hai rinnovata te, va bene, certo, certo. Sarà tua finché ci sei. Per dire, a meno che tu non voglia cambiare casa, cioè questo, vendo questa e ne piglio un'altra. Bene, lo stesso discorso uguale, anche quella uguale. Qui non cambia niente. Quindi se una casa, che io dico casa mia, non è casa mia, ma è una casa, cioè io sono suo, capito? Cioè, non, io non possiedo la casa, è la casa che possiede me. Perché la casa va avanti, sopravvive a diverse generazioni, le persone muoiono, ne arrivano altre, muoiono, e tu, ognuna di queste persone crede di possederla quella casa. In realtà no, la casa possiede tutte queste persone. Allora, tanto vale che io possa dire, sono in una strada di Firenze, in un vicolo dove non passa nessuno, in quel momento è casa mia, mi faccio possedere dal vicolo oppure lo possiedo io, insomma, come dire, è la stessa cosa, non pago niente per ora che ci faccia pagare il passeggio, non pago niente, non c'ho da pagare un mutuo, mi beo delle antichità, vedo come passare gli antichi che non ci sono, non ci sono più, quelli che hanno posseduto quel vicolo anticamente, li vedo vestiti alla loro foggia, me l'immagino. E vivo un'esperienza, un'avventura che è molto più bella di chi va ai bar a pigliare il caffè. No, no, perché poi si torna al discorso di prima. Io sono esterno. Io amo gli esterni. Gli interni, no, ricominciamo il discorso che ho fatto all'inizio, no? Vabbè. Quindi è tutto molto provvisorio, molto relativo. Però proprio per questo noi possiamo prendere, avere per noi, almeno momentaneamente, dei luoghi, dei pezzi di città che non sono in quel momento di nessun altro. È molto bello essere in un posto e dire: guarda, in questo posto ora sono io, oppure sono io e te. Sono io, te. Sono io, te, troppe tette, no, troppe tette. Ho che sistema di accoglienza. No. A proposito, ricordate, cambiando argomento, no? Cambiamo decisamente argomento. Qui venne una scrittrice a presentare un libro, no? Mille uno motivi per rifarsi le tette. Mille uno buoni motivi per rifarsi le tette. Si sono un po' lungo, non riesco mai a ricordare. Monica, io avevo fatto la presentazione di questo libro alla libreria Feltrinelli di Prato. Ero andato là per condurre un po' ero stato chiamato a condurre la presentazione di questo libro, poi lei è venuta qui, insomma, ospite. Allora, lei avrebbe dovuto fare anche la presentazione dello stesso libro alla libreria Feltrinelli di Firenze, che è sicuramente ben più grande, insomma, è prestigiosa, ma anche quella di Prato non è mica brutta. Però, insomma, gliel'hanno rifiutata. E sapete perché? E qui siamo nel... No, me l'ha scritto e lo voglio dire. Siamo nella burletta proprio. Cioè, perché pare che nella prima presentazione, nell'altra Feltrinelli, si sia detto troppe volte la parola tette. No, davvero. Lei mi ha scritto una mail dicendomi: ma lo sai, ok, sono grulli. Ma non mi sembra tanto bello questo, Cioè, può darsi che anche la mia presenza abbia un attimino, come dire, insomma, infuocato la situazione. Beh, sì, si è parlato, il libro verteva sulle tette, quindi, oppure sono chiamato anche poppe, no? Certo, mica niente di male. Quindi sì, vabbè, anch'io sono andato lì fra il pubblico a chiedere a quella signora, una signora che c'era lì in prima fila, se si era rifatta le tette, ma così per battuta, no? Certo. Insomma, verteva sulle tette, non si poteva parlare che di tette, no? Ora questi della Feltrinelli di Firenze, dice, l'hanno saputo, no? Da quelli della Feltrinelli di Prato, c'è un ripigliano, quelli parlano di tette. Cazzo, il libro si chiama... 1001 buoni motivi per rifarsi le tette, voglio dire, e tutto il libro parla di tette, e di cosa si deve mai parlare in una presentazione di un libro così. E mi è andata bene, non si parla di cazzi, cari amici della Feltrinelli. Vabbè, comunque, vabbè, io sono già all'inferno, guarda, sto bruciando le fiamme, c'è un montero, collo alto, golfone, golfino sopra, un po' pissero, sì, passerà così. No, quindi, vedete come stiamo tornando indietro? Mamma mia, è un baratro. Abbiamo queste due polarità. Il presidente del Consiglio che fa le feste con le donne, poi dice... Guarda, falla vestire da infermiera, fallo auscultare, fai finta di prendi la pressione. Lui sa come si diverte. Cioè, Io penso che quando uno si diverte così, è molto spesso, no? Solo a Carnevale, no? Magari potrebbe non essere adatto a fare il Presidente del Consiglio, potrebbe fare il direttore di un asilo infantile, forse, non lo so. Ma si va comunque dai festini più o meno hard che ci vengono da tale pulpito, da tale esempio, a una libreria importante e di sinistra, perché la Feltrinelli viene dal signor Feltrinelli. Feltrinelli era un editore che era molto di sinistra, i suoi libri hanno sempre puntato verso la sinistra, no? E poi, ovviamente, Gian Giacomo Feltrinelli morì perché lui metteva le bombe ai tralicci, da quanto era, insomma, estremista. Metteva le bombe ai tralicci e ci rimase una volta per sbaglio e ci morì lui. Per dire, no? Questa gente qui si permette di rifiutare un libro che si chiama Tette perché si parla di tette. Ma moralismo incredibilmente assurdo. Oggi, o che tu la prendi fo, un bisognerà mia mai tenente. Tenente Cincipiccino, mi dice Max DJ Tancredi. No, un la prendo fo, poi si dice un la prendo, via, non si parla mia, sì. Guarda, ora prendo fo, ora sì, chiamalo, ah, si va a fo, ora sì, aiuto, speggiamo. Di solito quando si soffia le fiamme si alimentano, non si spengono. Vabbè, lo spento. Insomma, sono casi da vita, no? Si torna indietro in maniera... Del resto io devo dire una cosa, ho notato che la sinistra è molto più bigotta e più bacchettona a volte di certa destra. La destra è gaudente a volte, vedi Berlusca, no? Mentre la sinistra censura. Io fui censurato dalla Rifondazione Comunista. Oh, non vi paia poca per un mio spettacolo. Misero manifesti. Sì, ganzo, no? Ero stato in questo paesino, provincia di Pisa, a fare uno spettacolo all'interno di un locale, insomma. E niente, dovevo tornare per la seconda volta. E tornai, e feci il secondo, però aveva messo i manifesti contro di me. Sì, contro il G. Ma davvero? Perché era stato uno spettacolo assolutamente pesante. E io credo di avercele queste cose sul mio libro Il Sondazzo, credo. Perché di alcune cose ho preso nota e ho scritto. Vediamo un po' se lo ritrovo. Perché poi anche un prete scrisse. ma che lo so io. Vediamo un po'. Eccolo qua. Comunicato. Questo è in fondo a questo libro. Con la presente Rifondazione Comunista di Putignano esprime il suo più fermo dissenso affinché non venga effettuato lo spettacolo previsto per venerdì 9 dicembre presso il circolo Arci di Putignano, denominato il G. Che vuol dire denominato il G? Che cosa? Poiché, vista la programmazione del solito spettacolo altamente scurrile, volgare ed osceno, a tal punto da sollevare moltissime rimostranze e malumori in molte persone del quartiere. Punto. O come anche scrivo male. Crediamo che l'importanza dell'argomento possa essere interpretata come una crescita culturale per l'intero quartiere. Rifondazione Comunista Putignano. Il mio commento. Volantino diffuso per impedire uno spettacolo del G. Si noti la vera oscenità, l'uso vomitevole che vi si fa della lingua italiana. Non mi sto mia a raccontare. Questo lo copiavo pari. Queste sono le parole. Quando andai a fare il secondo spettacolo, vidi questi manifesti, ma lo feci, sì, me lo fecero fare, benché fosse il circolo Arci, ecco, mi ricordavo bene cosa fosse, era il circolo Arci. Vediamo, ecco. un parroco di campagna, durante la predica domenicale, riferendosi allo spettacolo del Gino nel suo paese: fedeli, stanotte non ho potuto dormire, ieri ho visto e sentito delle cose che mi hanno profondamente turbato, spero che simili spettacoli non debbano più avere luogo. Quel G, Dio mio, questo l'ha detto in chiesa, durante la predica domenicale, parola per parola mi è stata riferita esattamente da un fedele, fedele che era alla messa, ma era un fedele del G, questo qui soprattutto, eh? Vediamo se trovo anche quell'altro ancora. No, lo sai, no, ma guarda che, cioè, Rifondazione Comunista e preti, non so se mi spiego, mi spiego, aspetta, fa vedere se trovo anche altri comunicati. No, questa è una denuncia. La denuncia, volete sentire una denuncia? Una delle pochissime denunce che ho avuto. Con il mezzo del telefono, per biasimevoli motivi, faceva credere che la persona che stava telefonando stesse per suicidarsi, mentre in realtà si trattava di un macabro e disgustoso scherzo che oltretutto veniva trasmesso in diretta per radio. Questo l'ho tratto da un decreto penale seguito a una denuncia. L'esito quale fu? Non giudicabile. Tiè. Sì, perché non giudicabile. Sì, come Berlusconi, non giudicabile. Lo so. Poi vediamo se c'è qualche altra cosa di carino, dai. Aspetta. Ah, questa è un'altra. Ah, sì, ecco un'altra. Un'altra denuncia. Seminava il terrore. Seminava il terrore nelle famiglie spacciandosi al telefono per un bambino che aveva sventrato la sorellina. Inoltre, con azione criminale, senti come vengono scritte queste cose, intimava ad altre famiglie di ospitare extracomunitari, qualificandosi come tale signor fava caciosa dell'utero, ufficio territoriale extracomunitari ricoverati occasionalmente, facendo credere esistere una legge dello Stato che imponesse tale obbligo. Questo da un decreto penale seguito a una denuncia. Esito non giudicabile, ovviamente. Perché non giudicabile? Perché non si pagava l'oblazione, me la pagava la radio, sì. L'operazione, che al tempo della lira era di 500.000 lire, poi diventò di 250 circa euro, un po' di più, insomma, più o meno. E allora Tarivini ti dice: voi volete accedere all'operazione? Perché sono reati minori, no? Considerate, perché qui si parli di azione criminale, no? Azione criminale. Perché mi spacciavo per fava caciosa dell'utero, è criminale, ma ti rendi conto? Vabbè, sì, va bene, andiamo a pagare, mi paga la radio, la proprietà della radio, mi paga le 500.000 lire, signor giudice, abbiamo pagato, bene, non giudicabile, arrivederci, grazie. È fantastico, no? È fantastico. Sì, queste sono proprio piccolezze, cioè cose che è molto di peggio. Fammi vedere se... No, c'era un'altra a Castelfranco di sopra, mi sembra. Un altro manifesto era stato messo. No, non sono tutte così negative, c'è tanta roba anche positiva, ma mi piace... No, non lo ritrovo. Come mai? No. No. Ma forse sull'altro. C'è qualcosa anche qui? Su cazzate galattiche. Non so se qui ho messo... Non mi ricordo più nulla. Io faccio le cose e poi non mi ricordo nulla. No, qui non c'è. Non c'è, non c'è. No. C'è solamente su quello. Però quello forse è successo dopo che ho fatto questi libri. Non lo so. Quello di Castelfranco di sopra. Fece uno spettacolo nello stadio. Modon, ragazzi. Misero i cartelli, il prete fece mettere cartelli a tutte le parti. Non dovevo ritornare a farne un altro, ma dopo mi dissero gli amici proprio di Castelfranco. Anzi, me lo misero da parte il cartello, ce l'ho da qualche parte. Sono cose meravigliose, sono cose belle, cose che uno si porta dietro per tutta la vita, no? Ma se ne può vantare. Io l'ho scritto sui miei libri, perché io me ne vanto di queste cose. Di aver messo in subbuglio Rifondazione Comunista. Per Rifondazione Comunista avevo fatto un altro spettacolo all'aperto in una festa di Rifondazione Comunista, perché io non sono da nessuna, non sto da nessuna parte politica, ho fatto spettacoli per i preti, spettacoli per la sinistra, la destra, no, frega niente, chi se ne frega, feste dell'unità, dove c'è gente, l'importante è quello, chi se ne frega. Lì la presero male. Sì, lo fece lo spettacolo, ma alla fine erano incazzatissimi. Ma Rifondazione Comunista. Anche ho capito qualcosa che già forse sapevo e mi avevano detto, guarda, che quelli di più di sinistra sono più sombigotti. Sembra strano, ma è così. Moralisti. Va bene, va bene. Vabbè, finì lì, cioè non mi chiamarono più e tutto questo. Però... aspetta, ce n'è un'altra. Un'altra che invece voglio dire a mio vantaggio, voglio dire, ma un prete intelligente, ci sono, non credete che non ci siano. Mentre l'altro dice fedeli non ho potuto dormire, no? Diceva quello. Questo prete dice, parroco di campagna, dopo uno spettacolo del G, in un altro paese. Il G non mi ha scandalizzato affatto, figuriamoci, ne sento di peggio nel confessionale. Questo ha detto il prete intelligente che ha assistito al mio spettacolo, pieno di cazzi, di fighe, di tutto, ma di tutto, vi assicuro, le cose più pesanti, fatte sempre gioiosamente, mai morbosità, mai gioia, la troia, no, divertimento. Toscano, ecco, prete intelligente, parroco di campagna intelligente, ci hanno sentito peggio nei confessionali, non fa una piega. A me i preti Ganzi piacciono parecchio, mentre i preti bigotti come i rifondaroli eccetera eccetera, che si scandalizzano, no, mi piacciono, punto. Però me li porto come fiore all'occhiello, queste sono cose importanti, perché significa che si muovono le acque. Per esempio, io oggi su Facebook, vediamo se lo trovo, ho messo una fotografia tra le altre, tra quelle di Firenze Rizzati, ho messo una foto e ora ve la faccio vedere, è questa foto qui, solo chiacchiere, un manifesto, un cartello. Fallimento Renzi, aumenti tariffari, spese folli, traffico caos, buche eterne, sicurezza con la Brodo, aeroporto bloccato, cittadella viola svanita, il popolo della libertà. Che cosa ho scritto io come didascalia? E poi ho taggato Renzi, Ho scritto Renzi va avanti come un panzer e intanto i cartelli contro di lui... Scusate, che è successo? Sbagliato. I cartelli contro di lui... arrugginiscono. Firenze Rizzati, foto G, come a livello nazionale, se l'opposizione fosse più attiva e propositiva, forse non sarebbe sempre l'opposizione. Ecco, questo è una didascalia a favore di Renzi. Renzi va avanti come un panzer e intanto i cartelli contro di lui arrugginiscono. Ok? Bene. Ho fatto il tag, come sempre, a Matteo Renzi e a Massimo Mattei, che sono appunto i due taggati giornalmente da me, cioè il sindaco e l'assessore al decoro, tra le altre cose. due amici. Ma qua, se Massimo Mattei, come sempre, ha tenuto, e certe volte gli ho fatto vedere le cose che potevano essere molto antipatiche per lui, decoro, lavori pubblici, chi mi segue su Facebook lo vede, insomma. Lui ha sempre tenuto le fotografie. Matteo Renzi, di tanto in tanto, me le ha tolte. Per esempio, quando facevo vedere delle zingare, per esempio, spariva. Spariva però, normalmente, la foto è sempre rimasta tra le foto del suo profilo. È stato qualcosa nell'occhio. Matteo, è stato te? Da tu sei. Insomma, quindi la levava dalla bacheca, ma rimaneva tra le sue foto. Questo ha levato anche il tag, è la prima volta che toglie il tag. Togliere il tag significa che la foto sparisce dalla sua bacheca e sparisce anche dalle sue foto. Sparisce, non a me sparisce, sparisce a lui. Ora, per la verità, a me non mi sembrava che questa foto qui, a rivelo un attimo, fosse contro di lui. Il cartello è contro di lui, ma io dico cartello arrugginito, quindi era una cosa a pro suo. Renzi va avanti come un panzer e intanto i cartelli contro di lui arrugginiscono. Cioè, mi sembra assolutamente vantaggiosa per lui. L'ha tolta perché il cartello gli dava evidentemente fastidio. Io ho scritto poi un commento: oh Renzi, o Matteo, che ha paura dei cartelli arrugginiti. A parte questo. Però ecco, si vedono delle censure in giro che certe volte sono un pochino assurde. Quindi, con tutta l'amicizia per Matteo Renzi, tutta la simpatia e il sostegno, perché è uno che fa tante cose, è stato anche da Chiambretti, è fatto da tutte le parti. Queste censurine sinceramente non mi piacciono, specialmente quando io scrivo una cosa a vantaggio tuo, però a lui dava noia che si vedesse questo cartello, vedo, sulla sua bacheca, per carità di Dio, perché il ragazzo è proiettato verso delle mete, quindi non può permettersi i Firenze Rizza di Del G. Però io sono uno che si arrende, no? Via via, posteremo, taggeremo, e toglierò, taggerò, da 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 di, da da da. E via. Tutta una serie di, vedete, giudizi un po' bigotti, censure un po' inutili. Sono toccate a me nella vita, ma sono fiore all'occhiello. Anche il tag levato da Renzi è un fiore all'occhiello, perché quelli che scrivono Renzi tu sei meglio, vai così Matteo, dai, tu sei tutti noi, quelli un livello, no. Però per dire, non servono a niente. A un politico potente, uomo di istituzioni, non devi leccare il culo. Anche se sei amico, anche se lui ti ascolta da quando era ragazzo, no, lo devi spronare e certe volte anche lodare, se, come questa era una foto per lodarlo in qualche modo, e non è stata capita. Vabbè. Però quando dai noi anche a queste persone qui, tu esisti. Quando gli metti sulla bacheca, ah, bello, guarda bellino, siamo fatti la foto insieme, eccetera, eccetera, tutte queste cose qui, non esisti, sei una persona che non dà noia, e se non dai noia non esisti, esisti solo se dai noia, e io do noia, ergo esisto, cogito, ergo sum. Bene, con questa citazione finale mi è entrato qualcosa nell'occhio, hanno detto Matteo Renzi, ora andava via. Chiudo la trasmissione, perché oggi ho detto un sacco di cose intelligenti. Non vorrei sciuparmi nel finale. No, vedi? Mi è preso il bischero. No, basta. Se no sciupo tutto. Buona Ughi, domani? Per voi, per te. Ciao.
Fuori onda.
Facciamo così, va. Leviamo subito il TLG. Oh, leviamo il TLG. Ma che si deve levare? Nulla. Aspetta. Fammi vedere quanta gente c'è giù. C'è il pieno. Guarda lì. Che peccato. Riprendiamoci Firenze, Fiorentini.